chi non va in tilt è il nostro direttore sportivo Malu Pasincato. Buongiorno direttore.
Buongiorno Antonio, buongiorno, ti ho sentito, bello carico.
Sì, perché bisogna essere schietti.
No, sono d'accordo con te perché a me il fuorigioco così mi va bene, perché tanto alla fine il fuorigioco così mi va bene, sai perché? Perché la tecnologia, come il gol non gol, la palla è entrata, non è entrata.
Un centimetro non centimetro, bravo.
Non ce la mettiamo più. Quando poi si metterà il centimetro, no, ma non erano 15, ma erano
13.
14,
no, era di fianco, era di destra. Se becchiamo qualcuno con dei complotti strani, cacciamolo dal sistema calcio, sia che sia seduto su una poltrona o qualcos'altro.
Mondo è mondo, sempre queste bassezze che a me non lasciano il tempo che trovano.
Assolutamente.
Campo, l'arbitro fa parte del gioco, può sbagliare, ok? E bisogna farci una ragione. Qualche volta è involontariamente a tuo pro, qualche volta a tuo contro. Cioè, questo certo. È sempre stato così e sarà sempre così, però non cerchiamo ogni volta di sfuggire a quelle che poi possono essere i problemi reali che hanno le varie squadre, sempre dare la colpa all'altro.
Anche perché sugli ultimi episodi, lamentosi o meno, un po' di colpa ce l'ha o il protocollo o chi richiama sbagliando l'applicazione del protocollo, la Roma ieri sera o anche con la Juve, perché se non ho l'immagine chiara tu non puoi neanche proporre quel replay, o sbaglio? Quello che è stato proposto a noi non aiuta l'arbitro, poveraccio.
Assolutamente, bisogna proporre le immagini chiare se sei sicuro. Devi richiamarlo quando sei sicuro che avete visto che è da richiamare, se no non lo devi richiamare.
Se no va in pasticceria. Senti, ma che caos questo campionato! Pensavano di... Sai quando avevano detto contemporaneità? Sta diventando spezzatino anche le ultime due giornate. Ricordiamo, domenica si gioca alle 20:45, tutta la 37esima giornata, meno Genoa-Atalanta, che si giocherà sabato sera alle 20:45, e fin qua ci siamo. Però poi c'è il problema di vedere, quindi si aspetterà lunedì per decidere come si giocherà l'ultimo turno, perché ci potrebbero essere degli esiti magari già chiusi, altri no, questo è ufficiale. Si aspetterà lunedì perché l'Inter deve giocare la finale, bla bla bla. Al momento si ipotizza che l'ultima giornata la si giocherà, tranne l'Inter e il Napoli, nelle rispettive sfide, di giovedì 22. Cosa ne pensi? Una soluzione, cioè, all'inizio doveva semplificare, mi sembra che adesso qualcuno potrebbe dire perché io gioco a quell'ora, perché io non gioco a quell'ora.
Guarda, io sono addirittura all'antica, no? All'antica, per dire, le ultime tre giornate le fare tutte e tre in contemporanea. Poi uno dice, ci sono discorsi televisivi, ci sono situazioni che non sempre possono fare come si poteva fare un tempo. Se almeno le ultime due, indipendentemente una squadra deve giocarsi qualcosa, non è quello. Tutto il campionato deve essere giocato le ultime due giornate in contemporanea. Così si evitano qualsiasi tipo di discorso, qualsiasi tipo di favoritismo, e così ognuno se ne fa una ragione, perché comunque alla fine verdetti ce ne sono ancora, e sono verdetti pesantissimi. Cioè, è l'unico campionato di alto livello dove a livello di Champions League, a livello di salvezza, a livello di campionato, è ancora tutto da decidere a due giornate dalla fine. È qualcosa di bello, perché spesso ci lamentiamo che magari il campionato arriva alle ultime giornate, ha poco da chiedere. Invece qui ha tantissimo da chiedere e nessuno deve mettersi a fare i calcoli. I calcoli sono la cosa più sbagliata. Vedo tabelle, tabelline. Stamattina ho parlato con un mio amico tifoso da Juventus, stava già dicendo se non facciamo 6 punti tra Udinese e Venezia, e comincia a fare 3 punti comincia a fare 3 punti con l'Udinese. L'Udinese non viene a fare la gita, perché abbiamo visto che spesso dicevamo, no, ma le squadre in Italia rispetto ad altri campionati, le squadre che non hanno più niente da chiedere vanno in gita. Ma oggi non è più così. Il Genoa va a Napoli e gioca la sua partita come giusto che sia. L'Udinese verrà a giocarsi la sua partita come giusto che sia. Tu, Juventus, devi guadagnarti 3 punti, dimostrare e tutto quanto. E la vittoria di ieri? La vittoria di ieri ha mescolato le carte. L'ultima partita, se ce l'hai col Venezia. Se il Venezia è in piena bagarre e salvezza,
È una trasferta
a testa coda, Champions e salvezza.
Però anche è vero, Maluca, a quel punto io i conti li faccio passo dopo passo. magari Inter-Lazio ti regala qualche soddisfazione, a me vuol dire che il tifoso della Juve deve guardare anche queste cose, che la Roma può slittare nuovamente. Cioè, lunedì ne parleremo poi di quella che sarà la partita infatti, col Venezia. Quello, però devi battere l'Udinese.
Quello che sto dicendo, partita per partita, non pensando che le squadre che non hanno niente da chiedere...
Regalino qualcosa.
Vanno a fare il giusto risparmio in parte, assolutamente certo.
Anzi, devo dire una cosa, Malù. Probabilmente è la Juventus che deve giocare da Juventus, almeno queste due almeno quella con l'Udinese, non deve regalare niente a nessuno con l'Udinese. 6 punti, se ricordi un po' l'andamento della Juventus quest'anno, quali sono stati quelli proprio sprecati? Perché se la Juventus avesse 6 punti in più, dormirebbe sonni tranquilli. Quali sono stati, secondo te, magari con la Lazio l'ultima partita, un po' complesso ipotizzare in 10... magari di
sì, riuscire la partita col Parma è una partita che
la sconfitta quindi, quella col Parma sono già 3 punti, dici tu,
sono una partita che in quel momento lì in cui il mood era positivo dovevi cercare a margine non andare a perdere dunque perché poi alla fine è con le piccole che si fanno si perdono i punti, perché è inutile sempre dire di sconti diretti, perché poi le partite i punti li rischi. Il Napoli col pareggio che ha fatto con Genoa, per fare un esempio, a Parma è una partita a rischio. Non perché il Napoli sulla carta non mette forte del Parma, perché il Parma deve giocarsi la salvezza e paradossalmente il Parma è stata una di quelle del lato sinistro della classifica che con le grandi ha sempre sfoggiato prestazioni di altissimo livello. Addirittura ha fatto anche delle vittorie. Dunque si fa capire che quello che è sulla carta in campo è un'altra cosa. Dunque assolutamente oggi bisogna resettare quello che c'è stato, deve battere l'Udinese, mettersi avanti con i punti, perché sicuramente l'Inter che è tornato in gioco, come hai detto giustamente te, con la Lazio cercherà assolutamente di non perdere, perché se perde e il Napoli vince è già finito il campionato ed è diciamo che la Lazio sa benissimo che si gioca le speranze di rimanere, dunque assolutamente sogna di andare a fare il colpo a Milano, perché a quel punto metterebbe una pressione pazzesca la Juve, perché diciamo che sulla carta la sfida più difficile ce l'ha la Lazio, e dunque magari se il tifoso juventino dici la Lazio che vada a vincere tra virgolette facile a Milano, la vedi un po' difficile con un Inter che prepotentemente è tornata in corsa per il corso. Bisogna guardare come ai nostri tempi, Antonio, bisogna sentire la radiolina anche quello che si vede negli altri campi, no? Che
assolutamente
ci piaceva tantissimo, però prima deve fare il tuo.
Prima deve fare il suo, questo è il messaggio chiaro che sottolinea anche il direttore sportivo Malù Pasincato. È arrivato adesso il comunicato ufficiale del giudice sportivo che più che conferma arriva all'ufficialità appunto di un giocatore della Juventus, squalifica per 2 giornate effettive di gara per Kalulu per avere al 15° del secondo tempo con il pallone non a distanza di gioco. Perché mi fanno questa distinzione? Non a distanza di gioco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario. Allora, Malù, ti dico, vero tutto, però abbiamo sentito anche cosa ha detto l'arbitro in presa diretta. Ma se io vedo e mi dicono che ha colpito la nuca e vedo a terra il giocatore che si tiene le mani sul volto, qualcosa non mi torna. Se l'arbitro oltretutto aveva lasciato correre per non andare a decidere eventuali anche simulazioni di Castellanos, che ci ha messo tutto del suo, e il gesto, la fotografia, la commentiamo tutti in un solo modo. Come la vedi la questione simulazioni o comunque accentuare determinati falli per indurre l'arbitro a sbagliare e vedere al VAR un'immagine non chiara per decidere? Mi dici tu dov'è l'errore? Paga solo Kalulu.
Se la simulazione il VAR se lui non ha visto, gli è stato detto questo, deve andare a vedere anche il discorso della simulazione. Perché per esempio ieri a un certo punto nella partita Atalanta-Roma, quando l'arbitro ha segnato il rigore a Conè, è stato richiamato, in quel momento l'arbitro poteva anche in cuor suo dire: ma come, io ho visto, e tu dunque mi hai ingannato, perché questo si vede nell'immagine che non ti tocca proprio. Dunque ci vuole una linea sottile da rispettare.
Lì non viene rispettato il protocollo, appunto. Sei d'accordo con me?
Sì, sono d'accordo.
Cioè,
sono d'accordo.
L'arbitro, il VAR, che può guardare mille volte tutte le immagini, contatto lieve, definiamolo contatto lieve, non può considerarlo un chiaro errore, perché un chiaro ed evidente errore è il suo che chiama l'allenatore al VAR, o no? La logica mi porta a pensarla così.
Sono d'accordo con te, Antonio, sono d'accordo con te, però bisogna anche oggi in qualche modo far capire che per far espellere qualcuno, cioè adesso si sta esagerando.
Si sta esagerando, bravo.
Uno, solo, anche se sembra che c'è l'intenzione, quello già si butta per terra solo appena sa che quello può sfiorarlo, non va bene. Bisogna cercare innanzitutto quello che ha fatto Ildiz, che ha pagato, quello che ha fatto Calù, l'istinto non ti deve dire di fare quello, ma che poi vediamo gente che si butta per terra come se... No, quello, anche quello non va bene.
Non va bene, andrebbe punito anche quell'atteggiamento.
Quello, anche la simulazione, giusto? Deve essere punita gravemente. Io la simulazione...
Forse peggio.
Io la pulisco con l'espulsione, non con l'ammonizione.
Bravissimo, sei stato chiaro.
Se uno vuole ingannare, l'inganno deve essere punito in maniera... Perché così, facendo così, fai che cominci a debellare la simulazione, perché non c'è solo l'ammonizione, uno la prende a ridere, ci ho provato. Io la simulazione grave sono per il cartellino rosso, perché è ingannare.
D'accordo. Senti, ti chiedo un tuo parere su Gutierrez. Che giocatore è? Quante volte l'hai visto giocare? E poi... Se ti sconvolge un po' la definizione Veiga, lo paga Eisen, cioè i soldi che tu incassi da Eisen porterebbero i soldi per pagare Veiga. Ne valsa la pena quell'operazione? E se conosci Gutierrez, se ci dai qualche spunto,
guarda, io
su di lui.
Dico, Gutierrez non lo conosco benissimo, tu mi conosci, sai che quando non conosco benissimo...
Non ti sbilanci.
Non mi sbilancio, non sono quello che fa il solone che si dice. Se viene seguito, sicuramente è un giocatore che, quando più viene attenzionato con una squadra di alto livello, vuol dire che può avere le qualità per arrivarci. Però non lo conoscendo bene, non voglio sbilanciarmi come faccio di mio solito quando conosco bene il giocatore. Per quanto riguarda Veiga, cioè, io ti ho detto già il mio pensiero dell'operazione, non mi trovava d'accordo, lo ripeto ancora oggi, perché se io ho un giovane talento in casa non me lo faccio sfuggire. Perché i soldi tanto li avresti presi comunque se il ragazzo avesse fatto bene da te, o adesso più avanti, perché è l'età dalla sua parte.
Certo.
È stata fatta un'altra scelta
degli errori sono stati commessi anche nell'area non strettamente tecnica del campo. Ma Lu, secondo te Calvo perché lascia? Perché dà le dimissioni? Perché va all'Aston Villa?
Guarda, queste sono dinamiche che sinceramente non conosco, però vuol dire che magari forse un dirigente, quando dà le dimissioni, è perché magari sente esaurito il suo ciclo in club, è quello che magari ha dato di
si è spezzata la corda? Hanno tirato un po' la corda a destra e un po' a sinistra?
Quello, ripeto, io lo ragiono sempre sotto questo aspetto qua. Finito il suo ciclo, vuole cominciare una nuova esperienza, lui va, aveva già fatto esperienze internazionali al Barcellona, e dunque non è la prima volta che va via dall'Italia, che poi ritorna, e avrà avuto le sue ragioni. Bisogna essere in certe dinamiche, per commentare bisogna essere dentro, perché è veramente difficile giudicare da fuori.
Allora, ti salutano amici che ti conoscono da quasi 30 anni. Piange anche Ranieri, Stefano da Firenze.
Ranieri non piange, Ranieri ha fatto qualcosa che comunque sia rimarrà nella storia, perché un allenatore che prende una squadra in zona salvezza e le ultime tre giornate ci gioca la Champions League non ce ne sono tanti. Dunque io, per quello che sbagliamo, noi diamo solo il voto al risultato finale, no, bisogna dare il risultato,
certo,
quello che ha già fatto.